Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, sede della Sapienza, prega per noi. Il nostro benvenuto a Sua Eccellenza il nostro Vescovo, a voi tutti, per questa prolusione del nostro anno accademico 2018-2019. Non mi ricordo più bene che se è il 20° o il 19° anno della nostra scuola, ma siamo diventati maggiorenni, senza accorgercene. Ringraziamo il Vescovo che è qui questa sera con noi, offrirci la sua parola non solo di pastore ma anche di docente, perché sappiamo che un servizio grande della sua vita è stato quello dell'insegnamento, che tuttora continua, e quindi siamo contenti, siamo onorati che la nostra scuola possa iniziare con il suo intervento. Quest'anno abbiamo attivato 4 corsi in questo quarto anno del nostro ciclo ideale, quello che guarda alla vita della Chiesa in cammino nel tempo, nella storia. Quindi abbiamo un corso di ecumenismo che terrà Don Roberto Rovazzano, presentandoci le chiese orientali e le comunità della Riforma. Poi abbiamo un corso di liturgia, sempre nel primo quadrimestre, che farà Don Claudio Baldi, dove ci verrà presentato la Chiesa nel suo momento più alto, più autentico, che è il momento della liturgia, il momento in cui celebra la Pasqua del suo Signore nei segni liturgici, e in particolare questo corso di liturgia avrà come tema i tempi e i luoghi sacri, quindi l'anno liturgico e gli spazi della celebrazione. Nel secondo quadrimestre termina l'excursus sulla storia della Chiesa che tiene Don Fulvio Berti sulla storia della Chiesa contemporanea. E poi c'è il corso di teologia dogmatica che terrò io sull'antropologia teologica e sull'escatologia, cioè l'uomo nel pensiero di Dio, o meglio il progetto di Dio sull'uomo, l'antropologia teologica, l'escatologia, il contenuto della nostra speranza, le cose ultime, il mistero della morte e la vita del mondo che verrà. Questa è la proposta che facciamo quest'anno, una proposta ricca, articolata, come cerchiamo sempre di fare. Una proposta anche che si pone culturalmente, teologicamente ad un certo livello, perché insomma, ci pregiamo di voler offrire alla diocesi questo servizio e anche mantenere viva un desiderio, un anelito, una fiamma di cultura teologica nella nostra diocesi, che è sempre un momento bello, un momento alto, perché fare teologia non è qualcosa di accademico, ma fare teologia è contemplare il volto di Cristo, e quindi è un momento alto di fede, è un momento squisito di amore, è il desiderio di conoscere, di vedere il volto di colui che si ama, di parlare di lui. Avete visto nella vostra vita, avete fatto l'esperienza di tanti giovani innamorati nel fidanzamento. È tutto un cercarsi e un parlare della persona di cui si è innamorati. Per noi credenti fare teologia è proprio questo, è proprio vivere questo aspetto squisito del nostro essere innamorati di Cristo, il desiderio di contemplare il suo volto che non stanca mai e il desiderio di conoscerlo, di parlare di lui, anche questo non stanca mai perché amiamo il Signore e vogliamo crescere nel suo amore.
Bene, grazie Don Maurizio sia dell'invito sia di queste parole, perché il senso poi ultimo del fare teologia è proprio questo, e dovremo sempre finire le nostre, dovremo sempre iniziare e concludere le nostre lezioni in adorazione, se, perché dentro un immergersi dentro il mistero di Dio e pur sempre poi così balbettando qualcosa della bellezza infinita, dove poi appunto sarebbe, deve essere tutto consegnato quasi proprio o immerso dentro un silenzio adorante, perché questo è il senso di una teologia poi che entra nel vissuto e si accresce anche dell'esperienza del mistero di Dio vissuta nella vita di ciascuno di noi. E poi ti ringrazio anche Don Maurizio per il servizio che fai tu insieme al corpo docenti, che arriva, come anche per voi, ringrazio anche voi che partecipate, perché l'orario è sempre un fine giornata e quindi prima del fine giornata c'è la giornata e la giornata di solito è sempre impegnativa per tutti, quindi trovare lo spazio e poi mettere a servizio anche una competenza acquisita nel tempo è un approfondimento che continua, è un dono che fai a quanti che fate come corpo docente, a quanti hanno avuto il coraggio di frequentare la scuola di teologia diocesana, ma anche alla nostra chiesa tutta, la diocesi di Tortona. Bene, e quindi stasera che diciamo? Io ho pensato a dirvi questo, chiaramente attingo un po' a quello che è l'ambito mio nel quale sono leggermente meno ignorante che gli altri ambiti, e quindi voglio trasmettere così alcune cose intorno ad un concetto, già ho sbagliato, non è un concetto ma un'espressione, che è l'espressione corpo di Cristo. E per arrivare a dire qualcosa di questa, della grandezza, della bellezza che questa espressione contiene, faccio una premessa che ci porta appunto a capire, che ci introduce a questo tema. E poi vorrei provare ad indicare qualche conseguenza nella prospettiva che suggeriva Don Maurizio di una teologia che poi entra nel vissuto e diventa contemplazione adorante del mistero di Dio nella vita. Bene. C'è un'espressione che nel percorso che l'approfondimento sulla questione liturgica ha fatto in quello che noi chiamiamo un movimento liturgico e che poi anche il Magistero ha recepito, precisamente la Mediator Dei di Pio XII, c'è un'espressione che descrive, o forse anche la pretesa quasi di definire, ma ammesso che si possa definire, ma che definisce la liturgia come il culto della Chiesa. Questa espressione è un'espressione di Lambert Baudouin, che potremmo dire è l'iniziatore del movimento liturgico. Prima di lui un altro abate, grande abate benedettino, Prospero Guéranger, aveva definito la liturgia in altro modo, preparando anche la strada al nascere del movimento liturgico come movimento appunto alla riflessione dell'abate Baudouin. L'espressione con la quale Guéranger descriveva o definiva la liturgia era: la liturgia è la preghiera della Chiesa. Forse potrebbero sembrarci definizioni molto semplici: la liturgia è la preghiera della Chiesa, la liturgia è il culto della Chiesa. In realtà, per il contesto dentro il quale queste affermazioni vengono fatte, hanno dentro di sé queste espressioni una forza dirompente nella comprensione, verso una comprensione teologica di che cos'è la liturgia. Potremmo dire che con Baudouin, forse più ancora che con Guéranger, inizia questo voler recuperare una dimensione più teologica della liturgia. Dicevo, espressioni semplici che in realtà però rivelano e nascondono una grande novità, perché al tempo di Guéranger, quando molto ben solide e frequentate erano scuole di spiritualità e di preghiera che quasi, adesso forse esagero un po', una sintesi un po' così grossolana, ma che quasi non consideravano il fatto liturgico come dimensione nella quale l'uomo può incontrare Dio e crescere nella propria spiritualità, proponendo altre strade, altre vie, anche altri metodi di preghiera, sempre nell'ambito chiaramente della rivelazione cristiana e quindi anche con dei meriti da questo punto di vista, dire che la liturgia è la preghiera della Chiesa, chiaramente affermare un primato della liturgia su tutto ciò che è preghiera nella Chiesa, che non era per nulla scontato. E quindi già Guéranger apre questa strada, insomma, ad una considerazione della liturgia come un fatto unico all'interno della Chiesa, indicandolo appunto come la preghiera della Chiesa. Baudouin approfondisce questa riflessione di Guéranger, una riflessione molto pratica che poi entrava dentro un ripensare, un riformare la vita monastica che veniva fuori da una grande crisi. Va bene. Baudouin invece sottolinea questa dimensione: la liturgia è il culto della Chiesa. Non sto a spiegare queste espressioni perché non è di questo che voglio parlare, voglio semplicemente tracciare i contenuti di una premessa. Ma questa espressione, il culto della Chiesa, dove si coglie già quella intuizione di fondo che lega il fatto liturgico all'esercizio del sacerdozio di Cristo, trasferendo al culto della Chiesa tutte le caratteristiche proprie del sacerdozio di Cristo. Questo è un elemento molto interessante che verrà ripreso dal Magistero appunto di Pio XII, nella Mediator Dei, e assumerà un discorso più organico, anche se chiaramente in un divenire, in un approfondimento, in uno sviluppo anche in questo di una comprensione con alcuni punti non pienamente risolti. A questa riflessione, per completare il percorso del movimento liturgico, si aggiunge, come penso alcuni di voi già sanno se hanno già frequentato il corso, la riflessione di Kassel. Anche qui un passo ulteriore dentro una comprensione teologica, anche dentro alcune, come dire, incomprensioni rispetto alle argomentazioni che Kassel usava. Capisco che faccio una sintesi che la capisce chi già sa le cose, perché come succede spesso nelle sintesi, ma ripeto, cogliamo solo l'essenziale di questo, dove la liturgia veniva descritta come l'azione rituale dell'opera salvifica di Cristo, o se vogliamo la continuazione nella storia della salvezza in forma rituale, della storia della salvezza in forma rituale. o se vogliamo la riattualizzazione o ripresentazione dei misteri della salvezza per la santificazione della Chiesa. Sentite che in queste parole di Kassel riecheggia la Sacrosantum Concilium. L'anno scorso abbiamo detto alcuni punti fondamentali di questa riflessione. Spesso però in queste affermazioni, che pure segnano un percorso di comprensione della liturgia, ci si accorge che quando si parla di preghiera della Chiesa, culto della Chiesa, quando si parla della Chiesa, spesso si intende la parte gerarchica della Chiesa. E solo per derivazione la liturgia arrivava al popolo. Anche la Mediator Dei, pur affermando con forza, ed è certamente un punto d'arrivo alto di questo percorso, pur affermando con forza la dimensione di attualizzazione del sacerdozio di Cristo nell'azione celebrativa, rischia però in tanti punti di, rischia esplicitamente in alcuni punti, sembra quasi voler escludere una partecipazione come soggetto da parte del popolo di Dio, riservandola alla sola gerarchia. Mi spiego. Espressioni come «la liturgia è prima di tutto cosa della gerarchia, un indiscusso e saldo diritto della gerarchia ecclesiastica». Queste affermazioni non è che vengono dal fatto che Pio XII ignori che il sacerdozio dei fedeli battezzati è partecipazione al sacerdozio di Cristo, in quanto membra di Cristo sacerdote, è espressamente detto questo. Ma questo elemento non sembra sufficiente per dare ai fedeli, per fare dei fedeli, dei veri e propri soggetti della liturgia. Quindi allora capite che quell'affermazione, la preghiera della Chiesa, quale Chiesa? Il culto della Chiesa, quale Chiesa? Questo rapporto tra liturgia e Chiesa è un rapporto decisivo, l'ecclesiologia è strettamente legata alla liturgia e viceversa. Ci sono altri esempi di affermazioni con le quali non si coglie questa piena partecipazione come soggetti, intendo dire, dei fedeli battezzati al celebrare della Chiesa, ad esempio, quando parla della partecipazione alla Messa, alla Mediator Dei, questa enciclica di Pio XII, siamo del 23 novembre del 47, un documento interessante, uno studio ancora approfondito, forse non è ancora stato fatto, perché è complesso, è punto di arrivo di riflessioni che vengono dal movimento liturgico, ma nello stesso tempo segna come una battuta d'arresto per il movimento liturgico, per poi favorirne una ripresa, per tante questioni che adesso non possiamo dire. Quando parla della partecipazione alla Messa, dice che ha come fine quello di alimentare la pietà dei fedeli e la loro unione con Cristo, stimolandone i sentimenti e le disposizioni interiori di assimilazione al sommo sacerdote del Nuovo Testamento. Chiaro, non sta dicendo una cosa brutta, anzi, però sentite che questa partecipazione, in fondo, in questo coinvolgimento rispetto ai fedeli, io lo dico, alimentare la pietà dei fedeli, la loro unione con Cristo, stimolare i sentimenti e le disposizioni interiori, in fondo ci fermiamo ad un piano che è psicologico, soggettivo, non c'è quasi nulla di oggettivo in questa partecipazione, almeno per come si esprime con queste affermazioni la Mediator Dei. Ed è anche, dice questa partecipazione, una dimostrazione esterna che il sacrificio è, di sua natura, opera di tutto il corpo mistico. E qui sembrerebbe in certo modo affermare quello che sto dicendo che nega. In realtà, quando dice dimostrazione esterna che il sacrificio è di sua natura opera di tutto il corpo mistico, intende in qualche modo nega una componente attiva del sacrificio, essendone una dimostrazione esterna. Per cui la partecipazione dei fedeli, dice sempre la Mediator Dei, non è in alcun modo necessaria per dare alla messa il suo carattere pubblico e comunitario. Noi diremmo per dare alla messa la dimensione di azione liturgica, di azione del popolo per il popolo. Non sono contraddizioni che sminuiscono il valore della Mediator Dei, sono considerazioni che mostrano come in un percorso di riflessione alcuni elementi debbano ancora essere chiariti. Tutta la riflessione sulla Chiesa, che poi recuperando molto chiaramente del dato biblico, perché è il punto di partenza, come pure della riflessione dei padri, tutta la riflessione ecclesiologica, quindi, che il Concilio farà, nutrendosi appunto delle fonti, non c'è nulla di più innovativo della tradizione, quella vera, ed è questo che il Concilio ha fatto, e andrà poi a il chiarimento appunto di un pensiero sulla Chiesa, andrà poi a chiarire anche che cos'è la liturgia, culto della Chiesa. Veramente è accaduto il contrario, perché essendo la Sacrosanctum Concilium la prima Costituzione, molto della riflessione della Lumen Gentium poi prende forza da quanto già affermato nella Sacrosanctum Concilium, e anche questo passaggio è interessante, perché la Sacrosanctum Concilium assume, accoglie il discorso teologico della Mediator Dei. La Mediator Dei ha dei meriti altissimi, anche se avesse detto solo questa cosa. Una delle affermazioni che fa la Mediator Dei dice: la liturgia non è la forma esteriore del culto, le cerimonie. La liturgia non è la norma che regola il culto, tutto ciò che è la norma giuridica, le rubriche che regolano il culto. Dire questa cosa nel 47 voleva dire negare quello che normalmente si riteneva essere la liturgia. Quindi già solo per questa affermazione il Mediator Dei è un passo in avanti notevole, e non solo per questo. Il tema del sacerdozio di Cristo che si attualizza nella celebrazione è ben presente, anche se con quelle limitazioni che dicevamo prima, riservando, come dire, forse anche solo insistendo su una distinzione tra l'esercizio di questo sacerdozio da parte della gerarchia e rispetto appunto all'esercizio dello stesso sacerdozio battesimale da parte del popolo di Dio. Quindi la riflessione teologica della Mediator Dei viene assunta dalla Sacrosanctum Concilium, ma nello stesso tempo è una riflessione che segna una svolta. L'anno scorso dicevamo in che modo è avvenuto questo. Cito solo due numeri della Sacrosanctum Concilium per dar conto di questa svolta. Il numero 26, anche per come è esplicitamente detto: le azioni liturgiche non sono azioni private ma celebrazioni della Chiesa. Salto alcuni passaggi. Tali azioni, sempre il numero 26, appartengono all'intero corpo della Chiesa. L'azione, proprio l'azione liturgica, appartiene all'intero corpo della Chiesa. Lo manifestano e lo implicano. Ma i singoli membri vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici e della partecipazione effettiva. Quindi vedete che non è che si confonde in una partecipazione omologata. C'è una distinzione, non una diversità, una distinzione del modo di essere soggetti dell'azione liturgica, chiaramente tra il ministero ordinato e quindi il sacerdozio ordinato, il sacerdozio ministeriale e il sacerdozio battesimale. C'è una distinzione, ma tutti partecipano, tali azioni appartengono all'intero corpo della Chiesa, non sono azioni private ma celebrazioni della Chiesa. il tenore ben diverso da certe da quelle espressioni della Mediator Dei. Se poi leggete alcune espressioni di Garanger, che quasi lancia anatemi sul fatto che i battezzati conoscano il contenuto del messale, capite che sono espressioni molto, molto forti, e pur avendo grandissimi meriti, Garanger, veramente molto grandi, per quello che abbiamo appena accennato. Inutile citarvi il numero 7 della Sacrosanctum Concilium, che è quella descrizione della liturgia, dove risulta chiaramente affermato che ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sacerdote e del suo corpo che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun'altra azione della Chiesa ne uguaglia all'efficacia, allo stesso titolo e allo stesso grado. Dicevo prima, non è un omologare la partecipazione, perché si distingue, come diceva il numero 26, tra una partecipazione secondo gli stati, gli uffici, la partecipazione effettiva. Però è azione della Chiesa. Sto semplicemente dicendo, quell'affermazione che si affaccia nella riflessione su che cos'è la liturgia da un punto di vista teologico che fa l'abate Baudouin, la liturgia è culto della Chiesa, acquista il suo spessore nel momento in cui noi comprendiamo bene chi è questa Chiesa che fa il culto. La Chiesa è il corpo mistico, è Cristo Chiesa, sono i battezzati, all'interno dei quali c'è una specifica partecipazione. Su questo occorre non confonderci, evidentemente, sempre ricordandoci, come ci dice il Catechismo, che il sacerdozio ministeriale è a servizio del sacerdozio battesimale. Bene, il tutto a dire che esiste un chiaro, chiarissimo rapporto tra liturgia e Chiesa totale, la Chiesa. È un punto di rivelazione il fatto che la Chiesa sia corpo di Cristo e popolo santo di Dio. E qui sta lo spazio della riflessione ecclesiologica. Il trattato di ecclesiologia si colloca qui, nella comprensione, appunto, nell'approfondimento di che cos'è la Chiesa, a partire da quanto l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento contengono come rivelazione di ciò che la Chiesa è. Ora io qui non faccio evidentemente, non ripercorro la ricchezza della rivelazione biblica del Primo e del Nuovo Testamento, però vorrei puntare l'attenzione, ed è qui che entriamo nel tema che vorrei così appena suggerirvi, su questa espressione corpo di Cristo. Io adesso, se dico corpo di Cristo, voi che cosa avete pensato? Chi ha pensato all'Eucaristia alzi la mano. Chi ha pensato qualcos'altro? Che cosa avete pensato? La Chiesa. Chi ha pensato alla Chiesa alzi la mano. Insomma, c'è altro? Allora, vediamo un po' di cogliere, a partire dalla rivelazione, che cosa questa espressione individua, per poi capire se tra queste realtà che individua l'espressione corpo di Cristo, ma ce lo dice la Scrittura, c'è una relazione, e qual è la relazione? A noi questo ci interessa molto, e ha delle conseguenze strepitose dentro la nostra vita e nella vita della Chiesa. Allora, se noi guardiamo, mi riferisco chiaramente al Nuovo Testamento, senza portarvi troppe citazioni, ma facilmente ritrovate anche i riferimenti, alcuni poi li do chiaramente. Nel Nuovo Testamento l'espressione corpo di Cristo individua tre realtà. La prima, quella più evidente, che forse ci viene meno in mente, e per certi aspetti anche, non lo so, bisogna vedere poi le motivazioni, ma è il corpo di Cristo, intendo dire l'individualità fisica di Gesù, il corpo che ha partorito la Vergine, il corpo, il suo corpo, quello che è stato confitto sulla croce, il corpo di Gesù, l'individualità fisica del suo corpo. Perché chiaramente questo è il punto decisivo. Poi avete detto bene, avete pensato bene, pensando che l'espressione corpo di Cristo, la premessa che ho fatto, che portava a dire liturgia, culto della Chiesa, chiediamoci che cos'è la Chiesa, la riflessione ecclesiologica, suggerendo l'espressione corpo di Cristo, certamente il corpo di Cristo che è la Chiesa è corpo di Cristo. E poi anche, giustamente, il corpo sacramentale di Cristo, che è appunto l'Eucaristia. A ben vedere, sono tre espressioni, sono meglio, è la stessa espressione che individua tre realtà, che però tra di loro sono soggettivamente distinte. È così. Qual è il denominatore comune tra queste realtà? Accennavamo già qualcosa l'anno scorso, ma vorrei approfondire questo concetto. Qual è il denominatore comune tra le realtà individuate dall'espressione corpo di Cristo, cioè l'individualità fisica di Gesù, la Chiesa, l'Eucaristia? È chiaro che non può essere solo un'assimilazione esterna, oppure che so un... usare dell'immagine del corpo come un principio di unità, tante membra un corpo solo, che pure è il discorso che Paolo fa, ma per spiegare da dentro proprio l'idea di Chiesa, ma noi stiamo cercando un denominatore comune tra queste tre realtà soggettivamente distinte, oppure come un semplice principio animatore dell'unico corpo. Il comune denominatore noi lo dobbiamo cercare, proprio perché è la stessa espressione che individua tre realtà soggettivamente distinte, lo dobbiamo cercare sul piano di una comune realtà delle tre che vengono individuate dal nome, dall'espressione corpo di Cristo. E questa comune realtà noi la possiamo individuare nella dimensione cultuale delle realtà che l'espressione corpo di Cristo individua. Cioè tutte queste tre realtà, il corpo, l'individualità fisica di Gesù, la Chiesa, l'Eucaristia, hanno tutte e tre una dimensione cultuale. Questo è il denominatore comune. Non ce lo stiamo inventando noi questo. Questa è una riflessione che ha fatto Marsili e che altri hanno anche approfondito, ma è la scrittura che ce lo dice. Pensate, per cogliere in sintesi estrema, perché la testimonianza della scrittura su quanto sto dicendo, fate una semplice equazione. Corpo uguale tempio. Noi per tutte le realtà, le tre realtà individuate nell'espressione corpo di Cristo, possiamo facilmente fare questa equazione, corpo uguale tempio. Ad esempio, no, è la scrittura che ce lo dice, parliamo di questo. Rispetto alla dimensione dell'individualità fisica del corpo di Gesù, ricordate certamente al capitolo secondo del Vangelo di Giovanni, l'episodio di Gesù, che sale al Tempio, sbaracca tutto e dice distruggete questo Tempio, io in tre giorni lo ricostruirò, e l'Evangelista ci suggerisce ma egli parlava del Tempio del suo corpo, il suo corpo, quindi la sua individualità fisica è lui stesso che dice è Tempio. È interessantissima questa cosa, qui chiaramente basterebbe questo da approfondire, per riempirci non una serata, ma la vita. Rispetto alla dimensione del corpo di Cristo, che è la Chiesa, c'è una dimensione che coinvolge il singolo fedele e che poi ci coinvolge tutti insieme. Intendo dire che il corpo del singolo fedele è Tempio. Prima Corinzi, prima era Giovanni 2,21, qui prima Corinzi 6,19. il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo. Il corpo del singolo fedele, ciascuno di noi, è tempio dello Spirito Santo. Vedi che torna corpo-tempio, l'equazione, vi dicevo, corpo-tempio. Ma così la stessa cosa, sempre in riferimento al corpo di Cristo che è la Chiesa, rispetto alla Chiesa, la seconda lettera ai Corinzi, ma capite, qui le citazioni potrebbero essere molte di più. Seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 6, il versetto 16, dice: noi siamo il tempio del Dio vivo. Sempre la categoria tempio applicata al corpo di Cristo che è la Chiesa, sia come individualità che compone la Chiesa, sia appunto come comunione. Noi siamo il tempio del Dio vivo. E rispetto all'Eucaristia è un po', come dire, è mediata la comprensione. Ricordate l'Apocalisse, quella trasfigurazione spettacolare della Gerusalemme terrena, trasfigurata in splendore e grandezza nella Gerusalemme celeste, dove ci aspettavamo un tempio di uno splendore infinito, e invece il tempio non c'è, perché c'è l'agnello. Ecco l'agnello di Dio, noi diciamo, del pane eucaristico. Quindi l'agnello tiene il posto del tempio. In questo c'è un rapporto anche tra il pane eucaristico, l'agnello di Dio, e la presenza assenza del tempio, ma la presenza dell'agnello nella Gerusalemme celeste. Allora, questa dimensione cultuale che fa da denominatore comune alle tre realtà soggettivamente distinte, ma che hanno lo stesso nome, corpo di Cristo, è qualcosa che voglio con voi brevemente approfondire, anche per capire questo denominatore comune, che relazione ha, meglio, che relazione ci permette di comprendere e di vivere tra queste tre realtà. Allora, partiamo da un primo passo, che è questo. Il vero culto è nel corpo di Gesù. Il corpo è quello partorito dalla Vergine, che anche questo, noi poi, sai, ci abituiamo ai misteri della nostra fede e diciamo incarnazione senza svenire dallo stupore, perché siamo fatti così, purtroppo. Ma capite cosa intendo dire? Il fatto dell'incarnazione. Dico, il corpo di Gesù, proprio la fisicità del corpo di Gesù, è l'unico vero tempio per Dio. Il corpo umano di Cristo, intendo dire, chiaramente. Il suo corpo umano nella realtà proprio storico-salvifica, dentro il tempo, santificato dalla sua presenza, dentro la storia della salvezza. Per cui il corpo di Gesù è un punto d'arrivo della rivelazione culminante. Che scopo aveva? In questo veramente c'è una progressione dentro la scrittura evidente ed entusiasmante. Lo scopo era quello di condurre l'uomo ad un culto nuovo, spirituale. Sentite, dovrebbero venirci in mente subito tutte la forza della predicazione profetica che continuamente richiama il popolo santo di Israele ad un culto che non sia un'osservanza esteriore, ad un culto che non sia vuoto perché privo della fedeltà all'alleanza. La rivelazione voleva portare e ha portato portare l'uomo ad un culto nuovo, ad un culto spirituale. Ricordate il dialogo con la Samaritana, con la Samaritana al pozzo di Giacobbe, e qui a Gerusalemme c'è il tempo, questo è il tempo del culto in spirito e verità, nello spirito e nella verità. Per poter far questo occorreva sradicare il culto dalla materialità del luogo e del modo. Adesso provo a dire questo. Attenti, quando dico culto spirituale, quando noi diciamo spirituale, questo ricordiamocelo sempre, il Nuovo Testamento non oppone spirituale a visibile, a corporeo, ma il Nuovo Testamento oppone sempre spirituale a carnale, cioè a quanto è puramente naturale, umano, psichico. Spirituale non si oppone a visibile e corporeo. Questo a noi ci sfugge perché abbiamo sempre ancora una concezione un po' negativa del corpo e rischiamo appunto di contrapporre spirituale a corporale o spirituale a visibile. Nel Nuovo Testamento questo non lo fa. Spirituale non si riduce ad una semplice, all'ordine della vita personale, di puramente interiore e individuale. Poi basterebbe Romani 12 per ricordarcelo, qual è la dimensione spirituale. È una dimensione che tocca il sacrificio del nostro corpo. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi, questo è il sacrificio, questo è il culto spirituale, offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Quant'è corporeo questo culto spirituale? Quant'è fatto della nostra partecipazione con quello che noi siamo, con il nostro corpo? Quindi attenzione a quando diciamo spirituale, non pensare che sia così una evanescenza, qualcosa che riguarda una dimensione interiore non ancorata su nulla. Allora, perché per sradicare, dicevo, la dimensione cultuale dal materialismo legato al luogo e al modo, ci sono due possibilità rispetto a queste due realtà, luogo e modo, che in realtà poi è un'unica risposta. Mi spiego subito. Bisognava trasformare il luogo materiale, il Tempio di Gerusalemme, quello è il luogo del culto. Il Tempio ha avuto una funzione strepitosa per Israele. E quale altra nazione ha un Dio che ha casa in mezzo alle nostre case? La forza di quel luogo, con tutto poi il rischio, quando Gesù sale al Tempio e rovescia i tavoli e cambia valute, è l'ultimo compimento di tutta una schiera di profeti che lungo tutta la storia di Israele hanno rovesciato quei tavoli con parole durissime, forti, taglienti. Bisognava trasformare il luogo materiale, il Tempio di Gerusalemme, in spirituale. E per far questo bisognava far diventare il corpo dell'uomo il luogo del culto. Vedi come spirituale non si oppone a corporale, al contrario, in forza dell'incarnazione. Ed è chiaro che è qui che arriva la pienezza della rivelazione, il corpo di Cristo è il nuovo Tempio. Il luogo del culto è il corpo di Gesù, la sua individualità fisica. Allo stesso modo, per sradicare il culto dalla sua dimensione di materialità, bisognava trasformare il modo materiale, l'offerta dei sacrifici, che nella sua anche fisicità era troppo fortemente sostitutiva della vera adorazione, Non so se riesco a spiegarmi questo. Il gesto proprio dell'atto del sacrificare e poi in quella gamma interessantissima e davvero ricca dell'offerta dei sacrifici in Israele, non tutti i sacrifici vengono fatti allo stesso modo e ciascun modo ha un contenuto, ma quella fisicità anche del sacrificio rischiava di sostituire la vera adorazione. Non che questo avvenisse sempre, ma i profeti era un po' che si lamentavano di questa faccenda. Ricordate i salmi, avevamo anche letti, il salmo 49, di quel dire, ma io non ne posso più, poi Isaia, insomma, di questi sacrifici, ma ho bisogno che tu vieni a sacrificarmi vitelli, ma io tutto mi appartiene. Però capite che l'atto del sacrificare, dell'offerta, del capo più prezioso, pregiato, aveva in sé quasi, cioè era troppo sostitutiva della vera adorazione, rischiava di chiudersi dentro quell'atto materiale, non so se sono riuscito a spiegarmi, ha una forza quel gesto del sacrificare, ma anche un limite, che è quello appunto di chiudere nell'atto in sé la dimensione dell'adorazione. Non è così. Tu puoi sacrificare una mandria intera, ma il tuo cuore può essere lontano, può anche non essere espressione di una tua adesione. Anche qui come si sradica questo aspetto che riguarda la materialità del modo, quindi i sacrifici? Anche qui facendo dell'uomo il segno e la realtà del proprio culto. Cioè è l'uomo l'offerta, Romani 12 in fondo, no? Qui bisognerebbe rileggere, ma vedo che ho già esagerato, quindi sintetizzo, ma ve lo cito, potete rileggervelo con frutto, il capitolo 10 della lettera agli ebrei, dove questo tema è chiaro. Gesù, Cristo dice, entrando nel mondo, cita il Salmo 39, non è voluto né sacrificio né offerta, un corpo mi hai preparato. Quindi è il momento in cui il corpo di Gesù fa sintesi di questi elementi e sostituisce il luogo materiale e il modo materiale con il suo corpo. E il suo corpo è il luogo del culto, perché è il Dio con noi, il Tempio era figura, annuncio, anticipazione, con buona pace di certe letture che sembrano voler già dare pienezza a ciò che è un percorso in divenire, verso una pienezza che è Gesù Cristo. Dico, è preziosissima, è anticipazione, figura preziosissima. Non avremmo forse potuto comprendere, altrimenti avrebbe scelto un'altra strada il Signore. Ma è il corpo di Gesù che sostituisce il Tempio, dove in questo termine sostituzione, perché questa teologia della sostituzione è tanto screditata, ma non vuole assolutamente negare il valore che il Tempio ha avuto, tutt'altro, anzi. È la vera valorizzazione del Tempio questa. Però è il corpo di Gesù adesso il luogo del culto, né qui né a Gerusalemme, in spirito e verità, ma il Cristo è l'unto, il consacrato, la carne intrisa di spirito di Gesù Cristo, il luogo, ma anche la modalità nuova, non un'offerta di un sacrificio sostitutivo, ma Lui, il suo corpo. La lettera agli ebrei ce l'ha molto chiaro questo, lo esprime in maniera anche molto 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 efficace. Ebrei 10, i primi 11 versetti, non mi soffermo ulteriormente. Questo fatto, ricordate l'impianto di quello che stiamo dicendo, corpo di Cristo individua tre realtà. Il denominatore comune, la scrittura ce lo dice, è la dimensione cultuale. Basta che fai l'equazione tempio-corpo e vedi evidentemente che la dimensione cultuale, il dato reale, oggettivo, che fa da denominatore comune. Allora cerchiamo di capire come questo denominatore comune mette in relazione queste tre realtà. Quindi abbiamo detto il vero culto è nel corpo di Gesù, ma tutto questo con la Pasqua, o direi meglio, con la Pasqua nella sua pienezza di mistero pasquale, che è l'ascensione, con l'ascensione del corpo risorto di Cristo, questa dimensione cultuale del corpo di Gesù doveva finire, adesso mi esprimo un po' così grossolanamente, ma il concetto è giusto, dove, a chi passa, già lo sappiamo, al corpo di Cristo che è la Chiesa. Quindi è la Chiesa il luogo nuovo, è la Chiesa il modo nuovo, è la Chiesa corpo di Cristo il luogo e il modo nuovo del culto. Potremmo dire che il corpo di Gesù diventa il prototipo dal quale la Chiesa trarrà il suo essere corpo di Cristo sul piano del culto. Proprio perché la prospettiva cultuale del corpo di Gesù, come abbiamo detto, sintetizza nella dimensione spirituale, un culto spirituale, sia il luogo, sia la materia del culto dovuto a Dio. Quindi tutto questo passa al corpo di Cristo che è la Chiesa. È un passaggio non semplice per la Chiesa, meglio non facile per la Chiesa, però è una comprensione che arriva con la Pasqua, con la comprensione della Pasqua. Atti 7, 48. L'Altissimo tuttavia non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo. Come dice il profeta, e senti la continuità con la rivelazione profetica, il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi, quale casa potrete costruirmi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo, non è forse la mia mano che ha creato tutte queste cose? Non abita in costruzioni fatte da mano d'uomo. E Giovanni 2, il commento a quella espressione, cioè la segnalazione da parte di Giovanni di quando loro hanno capito che stava parlando del Tempio, del suo corpo, nel momento della purificazione cosiddetta del Tempio, dice: quando fu poi risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Quella comprensione che in quel momento lui parlava del suo corpo e la consapevolezza che in forza del dono dello Spirito, che è il dono della Pasqua, il culmine, fa della Chiesa il corpo di Cristo, li rende consapevoli del fatto che tutte le caratteristiche, il corpo di Gesù è prototipo del corpo di Gesù nella dimensione cultuale, ma in tutte le dimensioni, è passato nella Chiesa. Per cui la Chiesa è il luogo e il modo del culto. È lo Spirito che garantisce questo. Quindi l'individualità fisica del corpo di Gesù trasmette quelle caratteristiche di novità rispetto alla dimensione del culto, quindi un culto spirituale, al corpo di Cristo che è la Chiesa, con il dono dello Spirito. Il Tempio, la Chiesa comprende che il Tempio ha finito la sua funzione, preziosissima, ma proprio ancora più preziosa perché è arrivata ad aprire la comprensione della novità del culto spirituale nel corpo di Cristo, che continua nel corpo di Cristo, che è la Chiesa. Terzo passaggio. Come si forma il corpo di Cristo? In che modo? Perché è chiaro che non possiamo pensare questo formarsi della Chiesa, questo diventare della Chiesa corpo di Cristo, semplicemente, ma è già chiaro per quello che ho appena detto, è semplicemente come un'assimilazione morale, non possiamo intenderlo semplicemente sul piano della seminazione morale. Cristo non è solo una dottrina etica, evidentemente, altrimenti verrebbe meno tutto questo discorso, capite? Sarebbe disincarnante questa, se fosse così. Questo diventare, questo formarsi della Chiesa, corpo di Cristo, è un processo che avviene per via sacramentale, la terza di realtà che chiamiamo corpo di Cristo, l'Eucaristia. È un processo che, di conformazione che avviene per via sacramentale. L'uomo viene efficacemente inserito nel mistero di salvezza che è Cristo attraverso appunto la dimensione sacramentale. Per la comunione al corpo sangue di Cristo si realizza la comunione di tutti nell'unico corpo di Cristo che è la Chiesa. Quell'assioma, l'Eucaristia fa la Chiesa, esprime esattamente questo. L'Eucaristia fa la Chiesa perché la comunione al corpo di Cristo eucaristico, al corpo sangue di Cristo, è ciò che permette il compiersi. E quando diciamo la comunione intendiamo tutto il processo di iniziazione, permette il compiersi della comunione di tutti nell'unico corpo di Cristo che è la Chiesa. Quindi il corpo di Cristo che è la Chiesa si forma per via sacramentale, mangiando il corpo eucaristico, bevendo il sangue di Cristo. Anche di questo abbiamo un'ampia testimonianza nella scrittura. Una citazione per tutte, la prima lettera ai Corinzi 10:16-17, il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Hai sentito? Come accade che il corpo di Cristo, l'individualità del corpo di Cristo diventa corpo di Cristo Chiesa? In forza del fatto che noi mangiamo l'unico pane. Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Infatti tutti partecipiamo all'unico pane. Capisci come avviene il passaggio tra il corpo di Cristo? Per noi è lo spirito effuso, fa della Chiesa il corpo di Cristo, e tutte le caratteristiche del corpo di Cristo, di novità, del culto spirituale come luogo e come modo, passano alla Chiesa, ma noi entriamo, veniamo innestati dentro il corpo di Cristo che è la Chiesa per via sacramentale, mangiando e bevendo il corpo e il sangue di Cristo. E quando dico questo dico il compimento del percorso di iniziazione. Sentite la complessità e la bellezza di questa espressione, corpo di Cristo, e come queste tre realtà, soggettivamente distinte, in realtà sono intimamente unite da questa dimensione cultuale, dove per dimensione cultuale intendiamo la novità del culto cristiano. Qui poi avremo molte altre cose da dire, ma adesso mi fermo, perché noi dovremmo dirci: ma allora comprendiamo bene le caratteristiche del sacerdozio di Cristo per poter comprendere bene come noi veniamo coinvolti dalla forza del sacerdozio di Cristo, proprio nelle caratteristiche e nella modalità come Cristo è stato sacerdote? È legato evidentemente a questa dimensione, ma c'è una tipicità propria, una novità assoluta del sacerdozio di Cristo rispetto al sacerdozio antico. Per noi questa è una questione decisiva, anche per la qualità della nostra partecipazione alla celebrazione, cogliere questa dimensione. Voglio provare, concludendo, voglio leggervi una parte, piccola, del discorso che fa, il discorso 272, fatto Pentecoste ai neofiti sul sacramento del corpo e sangue di Cristo. È chiaro che poi da questa assimilazione del corpo di Cristo eucaristico, che ci fa parte del corpo di Cristo che è la Chiesa, che fonda l'unità, la comunione che è la Chiesa, tutti un solo corpo perché mangiamo l'unico pane, ha detto Paolo, e questa ha delle conseguenze molto molto concrete, capite? Non è quella dimensione, ma questo è chiaro, scusatemi se lo ripeto, quella dimensione spirituale del dire un tuo moto interiore da gestire individualmente. Quel discorso, quell'affermazione, io sappiamo bene in quale contesto Paolo la fa dentro il contesto di una comunità che non custodisce la comunione, ci sono disparità, disuguaglianze anche all'interno dell'assemblea eucaristica, per cui la conseguenza è forte, decisiva per la Chiesa, è un fatto di verità. Quindi capite che questo ci rimanda alla concretezza della dimensione dell'adorazione del corpo di Cristo che ci nutre, ci fa essere corpo di Cristo che è la Chiesa, nella vita, nella nostra vita. E questo, quello è il luogo. Se il corpo di Cristo è il luogo e il modo del culto, non sarà diverso per noi. Capite dove, fin dove arriva, altro che una celebrazione è solo manifestazione esteriore, che poi è chiaro che non vuol dire che dobbiamo essere sciatti o trasandati, anzi, cioè, sempre ricordandoci la nobile semplicità della celebrazione, però capite che ha delle conseguenze che tocca la vita proprio. Vi leggo a conclusione, veramente ne avevo preparati diversi brani, ma ve ne leggo solo uno perché non posso davvero approfittare della vostra pazienza. Un brano del discorso 272 fatto a Pentecoste, vi dicevo, ai neofiti sul sacramento del corpo e sangue di Cristo. Agostino, ciò che vedete sopra l'altare di Dio l'avete visto anche nella notte passata, sapete il contesto in cui parla Agostino, sempre una catechesi mistagogica, parte sempre da ciò che è stato celebrato. La mistagogia è condurre per mano dentro la comprensione del mistero attraverso la parola, non è semplicemente così un pensiero spirituale sulla celebrazione. La parola mi porta dentro il mistero che ho celebrato. Vabbè, l'avete visto anche nella notte passata, ma non avevate ancora udito che cosa sia, che cosa significhi, di quale grande realtà nasconda il mistero. Ciò che vedete è il pane e il calice. Ve lo assicurano i vostri stessi occhi. Invece, secondo la fede, non si deve formare in voi il pane e il... Scusate. Secondo la fede che... Sapete cosa faccio? Metto gli occhiali. Che mi dimentico che non si vede più. Ciò che vedete è il pane e il calice. Ve lo assicurano i vostri stessi occhi. Invece, secondo la fede che si deve formare in voi, il pane è il corpo di Cristo. Il calice è il sangue di Cristo. Quanto ho detto in maniera molto succinta forse è anche sufficiente per la fede, ma la fede richiede l'istruzione, quello che fate voi venendo alla scuola di teologia. Dice infatti il profeta, se non crederete, non capirete. Interessante. Potresti infatti dirmi a questo punto, ci hai detto di credere, dacci delle spiegazioni perché possiamo comprendere. Nell'animo di qualcuno potrebbe infatti formarsi un ragionamento simile a questo. Il Signore nostro Gesù Cristo sappiamo da dove ha ricevuto il corpo dalla Vergine Maria. Bambino, fu allattato, si nutrì, crebbe, arrivò e visse l'età giovanile. Soffrì persecuzioni da parte dei giudei, fu appeso alla croce, fu ucciso sulla croce, fu deposto dalla croce, fu sepolto, il terzo giorno risuscitò. Nel giorno che volle, ascese al cielo. lassù portò il suo corpo, di lassù verrà per giudicare i vivi e i morti. Ora è lassù e siede alla testa del Padre. Questo pane, come può essere il suo corpo? È diretto, Agostino. Lo fa dire ai neofiti, ma... E questo calice, o meglio, ciò che è contenuto nel calice, come può essere il sangue suo? Senti che la questione è, qual è il rapporto tra il corpo fisico, quello partorito dalla Vergine che ha sofferto, e questo pane, questo vino? Queste cose, fratelli, si chiamano sacramenti, proprio perché in esse si vede una realtà e se ne intende un'altra. Ciò che si vede... è quello che abbiamo detto altre volte sul simbolo questo, ciò che si vede ha un aspetto materiale, ciò che si intende produce un effetto spirituale. Se vuoi comprendere il mistero del corpo di Cristo, ascolta l'apostolo che dice ai fedeli: voi siete il corpo di Cristo e i suoi membra. Se voi dunque siete il corpo e le membra di Cristo, sulla mensa del Signore, ascoltate il passaggio, sulla mensa del Signore è deposto il mistero di voi. Ricevete il mistero di voi, a ciò che siete rispondete amen, e rispondendo lo sottoscrivete. Ti si dice infatti il corpo di Cristo e tu rispondi amen. Sii membro del corpo di Cristo, perché sia veritiero il tuo amen. Senti, è quello che volevo malamente dire, di come la partecipazione sacramentale al corpo di Cristo ci fa corpo di Cristo. Perché dunque il corpo di Cristo nel pane? Non vogliamo qui portare niente di nostro, ascoltiamo sempre l'Apostolo, il quale parlando di questo sacramento dice: pur essendo molti, formiamo un solo pane, un solo corpo. Cercate di capire ed esultate. Unità, verità, pietà, carità, un solo pane. Chi è questo unico pane? Pur essendo molti, formiamo un solo corpo. Ricordate che il pane non è composto da un solo chicco di grano, ma da molti. Quando si facevano gli esorcismi su di voi, venivate, per così dire, macinati. Quando siete stati battezzati, siete stati, per così dire, impastati. Quando avete ricevuto il fuoco dello Spirito Santo, siete stati, per così dire, cotti. Siete ciò che vedete e ricevete ciò che siete. Il corpo di Cristo, Questo disse l'Apostolo riguardo il pane. E ciò che dobbiamo intendere del calice, anche se non è stato detto, ce l'ho fatto capire abbastanza. Come infatti, perché ci sia la forma visibile del pane, molti chicchi di grano vengono impastati fino a formare un'unica cosa, come se avvenisse quanto la Scrittura dice dei fedeli, avevano un'anima sola e un solo cuore, protesi verso Dio, così anche del vino, fratelli. Pensate a come si fa il vino. Molti acini sono attaccati al grappolo, ma il succo degli acini si fonde in un tutt'uno. Cristo Signore ci ha simboleggiati in questo modo e ha voluto che noi facessimo parte di Lui. Consacrò sulla mensa il sacramento della nostra pace e unità. Chi riceve il sacramento dell'unità, e non conserva il vincolo della pace, riceve non un sacramento a sua salvezza, ma una prova a suo danno, e Paolo è. Rivolti al Signore Dio, Padre Onnipotente, con cuore puro, rendiamogli infinite e sincerissime grazie per questo, per quanto ce lo permette la nostra pochezza. Preghiamo con cuore sincero la sua straordinaria bontà, perché si degni di esaudire le nostre preghiere secondo il suo beneplacito, allontani con la sua potenza il nemico delle nostre azioni e pensieri. Ci accresca la fede, guidi la nostra mente, ci conceda desideri spirituali, ci conduca alla sua beatitudine. Per Gesù Cristo, Figlio suo. Amen. Sentite la forza di questa assimilazione a Lui, in forza del mangiare il corpo di Cristo, con tutte le dimensioni cultuali del suo sacerdozio, che non abbiamo esplicitato, che si esprimono nella celebrazione, che tocca la vita, perché altrimenti sarebbe cerimonia vuota. Bene. È per questo che noi adesso dovremmo semplicemente andare ad adorare il corpo di Cristo, non dovremmo fare altro. Anche questa riflessione di Agostino è forte, questo siamo sull'altare perché noi siamo il corpo, mangiamo ciò che siamo, diventiamo ciò che mangiamo, è da perdersi nella bellezza. Bene, il Signore ci aiuti a comprendere per poter adorare.
Ecco, grazie Eccellenza di questa bella lezione. È veramente bello parlare del Signore. Penso che la nostra povertà, ma non quella povertà che ci riceve di Cristo, ma proprio quella povertà che ci rende miseri, è quella di non avere mai tempo da dedicare a parlare del Signore, a conoscerlo, a stare con Lui, a contemplarlo. E questa è proprio la miseria che ci impoverisce, che ci toglie quella ricchezza che Lui ci ha dato, nella Sua parola, nella riflessione. Veramente poi chi nella comunità cristiana ha questo dono che diventa il servizio, aiutare i fratelli a contemplare il volto del Signore, e non può, non deve sottrarsi, per cui non ho scrupoli adesso di averla invitata per questo regalo che ci ha fatto. Comprendiamo ed esultiamo, come ci ha detto Sant'Agostino. E questa sera, tutte le altre sere che ci troveremo qui con le varie voci che si alterneranno in questo servizio faticoso ma bello, perché alla fine anche noi che facciamo questo servizio di aiutarvi a contemplare il volto di Cristo lo facciamo a nostra volta, e meno male ci siete voi che ci imponete di ritornare e di non allontanarci, perché è veramente una tentazione quotidiana di distoglierci dallo studio della teologia, della contemplazione di Cristo, perché tante altre cose ci interpellano, ci premono, ci richiedono la nostra attenzione. Quindi grazie a voi che con la vostra presenza, con la vostra frequentazione ci date la possibilità di ritornare a contemplare con voi insieme la bellezza del volto di Cristo. Giovedì si incomincia con il corso di ecumenismo, alle 20:45, non più alle 21, fino alle 22:30, in questa gioiosa fatica di immergerci nella contemplazione del volto di Cristo, con l'ascolto della Sua parola, con la riflessione di quell'intelligenza sotto dalla grazia che il Signore a tutti noi ha donato. Grazie al nostro Vescovo, grazie a tutti voi, e insieme buon cammino.
Possiamo concludere con tre preghiere, ecco, lo facciamo. Anch'io rinnovo il mio, l'ho già detto prima, ma ci tengo a ripeterlo, il mio grazie certamente a Don Maurizio, ma a tutti gli altri insegnanti, e anche mi unisco al grazie che ha espresso Maurizio per voi, quindi lo facciamo per nostro interesse, fa bene a noi insegnare, è vero, è così, io infatti anche mantenere un minimo di insegnamento, perché il mio ormai è proprio un minimo, sento che comunque è cosa importante, preziosa anche per me. Volevo concludere con le due preghiere che il Papa ci ha chiesto di recitare dopo il Rosario nel mese di ottobre, non dimentichiamocelo, perché è una richiesta esplicita del Papa, per un motivo particolare, che è tanto più legato anche alle cose che ci siamo detti, l'unità della Chiesa, l'unità. Perché vengono sconfitte le forze del male che sempre tendono, il diavolo e il suo mestiere, a dividere, a separare. E poi a queste due preghiere, la preghiera sotto la tua protezione, antichissima, la preghiera mariana e la preghiera San Michele Arcangelo, a queste due preghiere aggiungo la conclusione della lettera a tutto l'ordine di San Francesco d'Assisi, che esprime lo stupore di Francesco per l'Eucaristia. Francesco ha delle pagine bellissime dell'Eucaristia, avevo preparato dei testi, ma esagerando, ma non, chiaramente non potevo proporveli, leggete, se avete modo, la prima ammonizione di Francesco, che è sul corpo di Cristo. Ma questa breve orazione conclusiva di quella lettera vi fa sentire tutto veramente lo stupore di Francesco per il mistero dell'Eucaristia. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. E questa è la preghiera di Francesco. Tutta l'umanità trepidi, l'universo intero tremi e il cielo esulti quando sull'altare, nella mano del sacerdote, si rende presente Cristo, il Figlio del Dio vivo. O ammirabile altezza e degnazione stupenda, o umiltà sublime, o sublimità umile, che il Signore dell'universo, Dio e Figlio di Dio, così si umili da nascondersi per la nostra salvezza sotto poca apparenza di pane. Guardate, fratelli, l'umiltà di Dio, ed aprite davanti a Lui i vostri cuori, umiliatevi anche voi, perché siate da Lui esaltati. Nulla dunque di voi trattenete per voi, affinché totalmente vi accolga colui che totalmente a voi si offre. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie a tutti, buonanotte.